radiocittaperta.it, la tua radio online.
Buonasera a tutte e tutti, come annunciato nello spazio precedente, per chi ci segue in diretta, questa è Book Notes, appunti di contemporaneità, la rubrica, la trasmissione del giovedì sera alle 22, poi naturalmente in podcast su Radio Città Aperta e su altre piattaforme. Cercate Block Notes, trovate un sacco di cose in realtà, però trovate anche questa trasmissione. Oggi puntata dedicata, non lo dico, lo dico nel corso d'opera. Ci sarà con me, come ultimamente quasi sempre, Valentino De Luca, che si ferma gentilmente dopo Book Notes. Ricordate dei Book Notes alle 9 in diretta il giovedì e poi podcast, una trasmissione costola, no, nata dalla costola di Block Notes e poi diventata indipendente, in cui si parla di libri, letteratura, autori e anche lettori. Ciao Valentino, saluta da lontano, poi prenderai posto da qualche parte, puoi salutare.
Un saluto a tutti gli ascoltatori.
E poi con noi, anche stranamente, guarda che cosa strana, non succede mai, anche Pablo Castellani. Ciao Pablo.
Ciao Alessio, ciao Valentino, un saluto a tutti gli ascoltatori naturalmente. Ma va.
Probabilmente tu il giovedì sera è perché non hai molto da fare, quindi spesso ci dai una mano e appari in trasmissione, anche se tu, insomma, da tifoso giallorosso il giovedì sera avresti la coppa, ma so che sei anche superiore a queste cose un pochino, no, un po' popolari. La prima cosa che voglio dirti è che ho scoperto una cosa terribile per me, poi entriamo nel merito. Ho letto una notizia agghiacciante: non abbiamo scelta. Chi dice non abbiamo scelta, Pablo? Lo dice la Apple, che annuncia che tutti gli iPhone avranno obbligatoriamente una porta USB-C.
Grande notizia, grande notizia.
Grande notizia, ma non per me, che ho ben due microfoni con l'attacco, diciamo, Lightning, che è l'attacco della quello che...
Vabbè, ma tu non hai mica in programma, questo mica ti obbliga a cambiare il telefono da qua.
Ma sai che a un certo punto sarò costretto a farlo. Io lo uso anche per registrare le mie importanti interviste sociali e capirai bene che ora dovrò comprare l'adattatore della Apple, perché sennò il segnale non arriva e costerà 27 euro. È un po' un problema questo, perché l'Unione Europea ha deciso che tutti, diciamo, tutti i caricabatterie devono essere standardizzati con la porta USB-C. In realtà l'Apple ha detto: tranquilli, è per poco tempo, noi stiamo lavorando per avere tutti i nostri device senza alcun tipo di porta, tutto, no, tutto wireless, compresa la ricarica. Insomma,
Ma comunque, insomma, dai, sono convinto che un benestante esponente del quartiere a cui appartieni come te,
che è lo stesso in cui abiti tu, tra l'altro, tutto questo
non sono, senza rivelare informazioni personali naturalmente, comunque io non sono autoctono di qui, ma mi sono trasferito per motivi personali, potrei sicuramente superare questo problema dell'attacco USB-C del prossimo anno, due anni.
2024, allora. 2024, esattamente bene, quando l'obsolescenza programmata dei miei telefoni mi obbligherà a fare questo acquisto, dovrò anche cambiare pure il microfono. Questa è una cosa molto, non lo so, mi sa un po' di ingiustizia. No, però caro Pablo, dico anche a Valentino, che al momento non è molto, sta lavorando più di regia che altro, però avrò
è
la
un fortuna. Eufemismo questo, immagino, vero?
No, sta veramente lavorando in fase di editing di alcuni progetti editoriali.
Ma non è in studio con noi, non posso interagire.
È accanto a me. No, ancora non può interagire ancora. Se dura l'attuale governo, ma tanto ormai se l'approvano in finanziaria, comunque durerà il provvedimento, potrò recarmi all'Apple Store con una borsa, con una valigetta contenente anche 10.000 euro volendo, no? Fino a 10.000
euro.
10.000 euro. O sono 9.999?
No, 10.000 euro.
10.000 euro secche, con le quali potrò poi tranquillamente acquistare quanti, non lo so, diversi iPhone con USB-C o anche
altri. Diciamo che potrai fare spese complessive per 10.000 euro con il contante. Ti servirà un portafogli capiente.
Allora, io oggi ho letto in successione queste tre notizie, no? E volevo un po' parlare con te e con Valentino. In fila le ho lette. Prima notizia, sondaggi attuali, no? Sondaggi politici dopo la formazione del governo, con un ulteriore salto in alto di Fratelli d'Italia e ovviamente di Giorgia Meloni, no? Quindi diciamo una leadership sempre più forte di quella parte del centrodestra, a discapito di Forza Italia, viene individuata come potenziale fonte di instabilità del nuovo governo.
Che strano.
Poi si è attaccata questa notizia, la notizia ovviamente questa dei 10.000 euro come tetto massimo di contante da poter utilizzare, quindi se andiamo ben sopra i 2.000 attuali e che sarebbero dovuti diventare 1.000 di qui a breve. E poi ho anche letto che c'è la proposta da parte della Lega, anche esso contraente non di maggioranza, di minoranza del governo, della maggioranza parlamentare, di fermare anche le multe Covid, le multe quelle che sono state. E viene un pochino, io adesso non so cosa ne pensi tu poi, ma cioè alla fine se uno dice allora se io vinco le elezioni tu non paghi questo, non paghi questo, non paghi questo, puoi girare con una bella mazzetta di denari in contanti che per carità certamente saranno tutti scontrinati, no, però sai il contante è molto liquido, il contante è molto fluido, no? Ma in questo modo diciamo così che a prescindere poi da tutto il resto dei contenuti della proposta viene abbastanza facile in un momento di crisi economica vincere le elezioni. La mia è un'iperbole, però insomma, no? Come si diceva, ma il 5 Stelle voto di scambio, no? Il voto di scambio Radio Cittadinanza, volendo utilizzare questo ingiusto e poco corretto questa corretta accezione del voto di scambio, però anche qui potrebbe un uomo potrebbe dire ho capito, ma se la proposta politica parte subito con danari cash e defiscalizzazione condoni, no? Cioè governate i prossimi 15 anni così. No, non
mi permetto di fare un'aggiunta alla lista che hai fatto tu, Alessio, cioè non solo la questione diciamo fiscale. Io sento un ritorno piuttosto forte, scusami.
Non riesco a disattivarlo. Tu procedi, fai finta di nulla.
Non è molto semplice, ci proverò. Comunque c'è anche diciamo l'attacco che è già partito nei confronti della legge 194 e dell'aborto da parte di Gasparri, che si è fatto promotore già di una proposta in Parlamento, ecco, che dovrebbe far preoccupare tutti quanti noi, insomma tutti quanti almeno quelli che ritengono che una legge dello Stato debba essere applicata. Quindi insomma non c'è soltanto una questione fiscale dietro queste proposte. Poi il voto di scambio, si potrebbe dire, sempre utilizzando un po' una ragionandoci sopra, che di fatto in quest'epoca un po' tutto, qualsiasi preferenza quando si va a votare alle elezioni è in qualche modo una sorta di voto di scambio, cioè io voto, io inteso come ecco io elettore medio, voto il partito, magari se sono anche un po' digiuno di ideologia, mettiamola così, come molti oggi soprattutto, voto un partito che è quello che nel suo programma fa delle proposte che a me personalmente fanno più comodo, che se si tratta per esempio di, che ne so, la flat tax entro 70.000, 100.000, adesso non ricordo quale sia poi la proposta, perché ci sono diversi di proposte di flat tax, tanto per quell'esempio, è chiaro che tu vai a intercettare tutta una fetta di lavoratori, di partite IVA, di imprenditori medi e piccoli ai quali questa soluzione fa sicuramente comodo, e quindi ti stai rivolgendo a quel tipo di elettorato. Quindi sì, il voto di scambio è chiaramente, il termine può essere un po' forte, però almeno quello, per esempio quello della flat tax, era un tema che è stato ampiamente dibattuto e argomentato in campagna elettorale. La questione dei 10.000 euro e delle tasse Covid, poi bisogna vedere chiaramente se le faranno, però entrambe le proposte sembrano veramente proprio il modo che questo governo ha subito per mandare un segnale a un certo tipo di elettorato, fare strizzare l'occhio a tutta una fetta di popolazione che chi per un motivo, chi per un altro, ritiene evidentemente che, per esempio nel caso di 10.000 euro, la mia domanda è questa, magari mi dilungo un po', però cioè, io devo ancora trovare qualcuno che mi fornisca una spiegazione sensata di quale possa essere l'utilità per i cittadini italiani di aumentare la non tracciabilità dei pagamenti in contanti fino a 10.000 euro. Veramente non riesco a trovarne il motivo, l'unico motivo che a pensare male purtroppo mi viene da pensare, e non è tra l'altro un'idea neanche particolarmente originale, perché chiaramente in tanti ci abbiamo pensato, è che ecco, se sei un governo che vuole allentare le maglie del fisco e rendere le cose più semplici per tutta una fetta di popolazione, sapendo che in Italia c'è una larghissima fetta di evasori, enorme, che probabilmente il popolo degli evasori è veramente il partito, il bacino elettorale più grande di questo paese, e che nessun governo negli ultimi 30 anni ha mai fatto veramente una politica contro l'evasione, anzi si sono sempre fatti proclami, guarda tutti i governi Berlusconi, e questo governo probabilmente seguirà quella scia, proclami che fanno l'occhiolino, ecco, un popolo di evasori, dire a una persona guarda tranquillo, puoi fare investimenti, andare a spendere fino a 10.000 euro, nessuno ti può tracciare. Beh, a me viene da pensare veramente allora al famoso nero, al famoso black, che tanti professionisti, partite IVA, esercenti, per tanti e vari motivi accumulano in contante, che in qualche modo così più facilmente possono riciclare, veramente andando anche a pagarsi le spese di, non so, di rinnovo dell'attrezzatura, i lavori dell'ufficio, qualsiasi cosa, e farsele anche fatturare, quindi scaricandosele anche in fattura. Non so, veramente penso che sia un provvedimento senza senso. Poi felicissimo di essere smentito se qualcuno me la spiega meglio, però al momento sulla cosa del Covid non neanche mi pronuncio, scusami, ecco, finisco.
Giorgia Meloni ha detto perché un tetto penalizza i poveri.
Questa è la risposta. Allora, Giorgia Meloni ha detto, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto innanzitutto.
Sì, è vero, viene un po' da chiamarla Giorgia Meloni, c'è ragione, la presidente del Consiglio, bravo.
Sì, vabbè, insomma, è quello che è. Ha detto, questa è inutile che mi criticate, perché questa è una cosa, è una proposta che fu avanzata da Padoan, quindi da uno dei vostri, rivolgendosi all'altra metà dell'emiciclo, ma in realtà è stata già mascherata in quanto fake news, perché in realtà Padoan non ha parlato mai di una proposta del genere, tanto per essere, per cominciare, ecco, il governo comincia bene col passo giusto, spacciando fake news a destra e a sinistra, accreditandosi affermazioni di economisti che non gli appartengono.
Tra l'altro lui disse esattamente il contrario, che alzare il tetto era un errore, tra l'altro lo riporta oggi fra gli altri la stampa. Vabbè, questo di manipolare le dichiarazioni è una cosa abbastanza... No, volevo leggerti una cosa, no? Insomma, a proposito, leggevo sull'Avvenire oggi pomeriggio, visto io il pomeriggio, sì. Che fai il pomeriggio? Leggo l'Avvenire.
Non è un brutto giornale, eh?
No, un bellissimo giornale. Io stavo dicendo questo per dire, già questo dovrebbe un pochino...
capire dove stai andando tu, insomma, in quale direzione stai
amico
andando.
Mio, non mi far parlare, perché allora avanti, beh, sarebbe molto bello lavorare per l'Avvenire, posso dirtelo, posso dirlo anche,
insomma, ormai adesso parliamo tra amici. Io ho avuto il piacere di intervistare il direttore Marco Tarquinio un paio di settimane fa, insomma lo leggo spesso, al netto del fatto che poi riporta tutto quello che succede come si diceva una volta, oltre Tevere. Però insomma, sugli esteri e su tanti altri tanti aspetti è un giornale che fa un lavoro davvero, davvero meritevole.
E infatti non potevi mettere una buona parola, no? Io sono anche molto vicino ai temi dell'immanente. Comunque, avanti a tutto cash, il governo annuncia che alzerà il tetto all'utilizzo del denaro contante, oggi fissato a 2000 euro, e impredicato di scendere a 1000 euro al prossimo gennaio. Molto più di un ritocco, se sarà accolta la proposta di legge presentata ieri dalla Lega, il nuovo limite sarà portato fino a 10.000 euro. L'intervento ci sarà, ha confermato la premier Giorgia Meloni nella sua replica dopo il dibattito sulla fiducia in Senato, e sarà contenuto già nella prossima legge di bilancio, quindi veramente dopo domani. La notizia, in un paese che è il record europeo di evasione fiscale, un centinaio di miliardi l'anno, ha innescato una dura polemica da parte delle opposizioni, dal PD ai 5 Stelle a Calenda, che accusano il centrodestra di voler facilitare così i pagamenti in nero. Bordate a cui la Lega e Fratelli d'Italia hanno replicato negando una correlazione fra cash e evasione, che però è sottolineata da uno studio di Banca Italia.
Sì.
Tutti, diciamo così, Avvenire a un certo punto traccia, no, la destra a favore dei soldi facili, il centrosinistra, ma anche i governi tecnici da Monti a Draghi, in genere sul fronte opposto, salvo il governo Renzi. Mi fermo qui, un sacco di spunti in queste poche righe dell'articolo, dell'ottimo articolo sull'Avvenire. Innanzitutto, no, Calenda che attacca il provvedimento quando Renzi, che è il suo, diciamo, socio, insomma, quasi al 50% dentro il terzo polo, fu uno di quei governi che puntarono invece ad alzare il limite, no? In controtendenza col centrosinistra, che invece è uno che tende un pochino ad andare in senso contrario. E poi la scelta dei governi tecnici, Monti e Draghi, governi tecnici intesi quelli, insomma, i governi dei banchieri, possiamo dire così, che invece hanno sempre ragionato in termini riduttivi, cioè in termini, diciamo, di diminuzione del fenomeno, perché evidentemente lo ritenevano dannoso per le casse dello Stato. Sappiamo che questi governi, Monti era proprio il suo core business, Draghi un pochino quello di contenere i costi, no, e far diminuire un pochino i debiti dello Stato, i deficit dello Stato. E quindi, e poi ovviamente i 5 Stelle, Giuseppe Conte, coloro i quali avrebbero attuato una sorta di voto di scambio con il reddito di cittadinanza, no, che invece attacca il provvedimento. È una geografia un po' strana, no? Certamente sappiamo che il centrodestra, come ricordavi anche prima, il centrodestra da sempre, diciamo, assunto una linea morbida rispetto a questi argomenti, no? Non possiamo certamente dire, e non lo pensiamo neanche, no, che di strizzare l'occhiolino, chiudere un occhio rispetto, no, a qualche forma di poca precisione fiscale, no? Così non è questo, diciamo, più morbidezza verso i contribuenti, il centrosinistra più rigidità, però con delle eccezioni, perché Renzi, che fece una scelta economica più vicina a quella del centrodestra, no? I 5 Stelle, questa anomalia che cercano da un lato di sostenere il reddito, soprattutto le fasce più basse, ma sono contrari a questa forma di sostegno. Non è un po' confuso?
Però non è una forma di sostegno, scusami. Cioè, questo non è sostegno, perché...
Così viene fatto passare. Se la presidentessa o presidente Giorgia Meloni dice che il tetto al contante penalizza i più poveri, mi viene da pensare che sia una forma di sostegno.
Ma allora, c'è da dire una cosa, il tetto al contante penalizza i più poveri. Se uno analizza soltanto questa frase, c'è una base di verità, perché noi sappiamo perfettamente che il denaro, diciamo, tenuto su un conto corrente bancario fermo, viene lentamente eroso già soltanto dai costi bancari. Cioè, se tu metti 100 in banca e quei soldi non li investi, tra 5 anni saranno 90 e tu non li avrai toccati comunque. Quindi è vero che se tu, diciamo, immagini un sistema dove la valuta è esclusivamente elettronica, questo comporta dei problemi che le fasce più, diciamo, più in difficoltà riscontrerebbero sicuramente molto di più. Da qui a dire però che innalzare il tetto già 1.000-2.000 euro, cioè 1.000-2.000 euro, è già tanto, è tanto, perché comunque anche in quel caso ti permette di evitare che tu, di obbligare chiunque, diciamo, a utilizzare una forma di valuta elettronica, pagare soltanto con i pagamenti elettronici, perché è anche giusto, diciamo, che una persona possa mantenere una parte di inviolabilità della propria privacy anche rispetto ai pagamenti che fa, per come la vedo io, no? Però nel paese che ha il più alto numero di evasione fiscale in tutta Europa, tu hai detto una cifra che fa inorridire, cioè adesso non ricordo esattamente quant'è il PNRR, ma penso che siano, quanti sono, 250 miliardi, 300 miliardi, una cosa del genere, quindi stiamo parlando di cifre fuori di testa, un terzo.
Più o meno, sì, no, sì, diciamo quasi la metà, quasi la metà.
Appunto, cioè la metà di un PNRR ogni anno, se uno recuperasse il famoso sommerso. Quindi vuol dire che stiamo parlando di un paese che è maglia nera per quanto riguarda l'evasione. Se tu aggiungi uno strumento del genere a chi già, diciamo, è abituato a dei sistemi e a muoversi nelle maglie larghe di un paese che non ha mai fatto la guerra all'evasione, diciamoci la verità, perché non è mai stata fatta neanche a sinistra, diciamo sinistra, insomma Partito Democratico, altri possono lamentarsi quanto gli pare, ma non è che quando hanno avuto possibilità di fare qualcosa abbiano fatto effettivamente qualcosa, perché lo sanno perfettamente tutti che in questo paese, ma in tutto il mondo in generale, tu non devi andare a mettere le mani nella tasca della gente, soprattutto in un paese come l'Italia con queste caratteristiche, con anche, cioè, diciamo, delle difficoltà economiche reali, no?
Soprattutto adesso,
quindi, cioè, tu prima parlavi di un aumento del consenso del partito della Meloni, diciamo che sta anche
della presidente, parte. Non fai come lei che si è rivolta a Boubacar Soumaoro chiamandolo Soumaoro e poi dicendogli sì c'hai ragione.
Ma io, vabbè, ma ragazzi, ma
come se fosse un amico suo, c'hai ragione. Ciao, sì, scusami.
Ma no, ma scusate, ma io poi, vabbè, per carità, vedremo veramente poi come si dimostrerà essere questa persona a fare il presidente del Consiglio, ma l'abbiamo vista fare il ministro, l'abbiamo vista fare il capo dell'opposizione, l'abbiamo vista fare tante cose negli ultimi 25 anni. A me non è mai sembrato di trovarmi davanti né di fronte a una persona moderata né a una persona rispettosa di chi aveva davanti, insomma, i suoi modi di comunicare sono piuttosto chiari. Poi, cioè, ci si può preparare a fare il Presidente del Consiglio, almeno a livello di immagine e di comunicazione, ma tanto quello che sei esce. Poi mi assumo la responsabilità di quello che dico, ma mi sembra veramente, insomma, improbabile che dal punto di vista di una che ha quel tipo di background politico-culturale, ecco, l'esempio di una persona, di un migrante che ha fatto il bracciante, il sindacalista, e che arriva a entrare in Parlamento, ecco, penso che sia veramente all'antitesi di tutto ciò che rappresenta lei.
A proposito di questi 10.000, di questi 10 sacchi, diciamo la romana, come si dice? 10 sacchi?
10K, se vuoi.
10K, per essere un po' moderno. L'Unione Europea cosa dice? Dice questo, sempre citando l'articolo dell'Ottimo Avvenire. Il contante deve essere disponibile, ma sui massimali tocca agli Stati membri decidere, anche se come Commissione europea preferiremmo fossero più bassi possibile. Attualmente la situazione in Europa è molto diversificata. Nei paesi euro, oltre alla Germania, anche Olanda e Austria non hanno tetti, mentre altri paesi a maggiore evasione hanno limiti stringenti, come la Grecia, che ha un tetto a 500 euro, e la Spagna 1000 euro, quota massima del contante anche in Francia. Quindi c'è una cesura tra i paesi. Tra l'altro l'Olanda Olanda e Austria facevano parte dei paesi frugali, mi pare, no, forse l'Austria no. Comunque, i paesi, diciamo, quelli con economie più stabili non hanno limiti, i paesi con le economie più magari in difficoltà e anche con una tendenza all'evasione hanno limiti molto stringenti. Noi così facendo ci siamo messi in mezzo, non hanno tolto i limiti, ma hanno posto un limite molto alto, perché 15.000 euro non è che io vado alla posta a pagare le bollette cash o a comprare il giornale, mi ci compro la macchina con 10.000 euro.
Sì, io ripeto, voglio capire chi è che possa avere, che veramente possa avere questa esigenza. Penso che la stampa insomma in qualche modo andrà dietro chiaramente per capire questa storia. Voglio sentire storie di persone che mi raccontino: sì, guarda, io devo uscire con 10.000, devo fare i pagamenti e mi servono 10.000 cash. Veramente non riesco proprio a immaginarlo. Non riesco a immaginarlo e niente mi toglie dalla testa che si tratti di un favore a un elettorato evasore bello e buono, cioè questo è. E non mi sorprende affatto neanche che venga dalla Lega, tra l'altro, perché la Lega su questo ha sempre fatto, ha sempre mantenuto questa ambiguità. Salvini ha sempre strizzato l'occhio al popolo evasore, sempre. Mi sorprende che questa cosa non venga invece, cioè venga anche dal partito di governo, da Fratelli d'Italia, che cioè mi piaceva immaginare. Non so, forse era pensiero magico, probabilmente il mio, mi piaceva immaginare che fossero, sì, chiaramente è chiaramente un partito di destra, su questo non c'è il minimo dubbio, quindi distante dal mio modo di vedere le cose anni luce, ma sai, esistono anche sfumature nella destra, si può essere anche un po' più, come dire, cioè, c'è destra più non mi vengono i termini, aiutami, cioè un po' più attenta, ecco, al rispetto delle norme, un po' più rigida su queste cose, magari anche sulle questioni fiscali e economiche, ben sapendo in quali condizioni versa il nostro paese. E poi c'è una destra sicuramente più irresponsabile, che è quella rappresentata da Salvini, che ha sempre strizzato l'occhio a chiunque, diciamo, volesse liberarsi dalle maglie di qualsiasi forma di controllo, no? E quindi anche fiscale, ma dal partito che ha preso così tanto ed è finito a governare l'Italia, veramente una facilità del genere non me l'aspettavo, ecco. Ma sbagliavo io, eh?
Quindi quando lasciamo il tempo di approvare in finanziaria, tanto la maggioranza che c'ha in Parlamento passa tranquillamente la finanziaria con tanto di detto 10.000 euro, certo. E quindi per andare poi in quel negozio che sai, quello che abbiamo visto oggi, a
chiudiamo il cerchio così,
a comprare gli oggetti di cui parlavamo.
Sì.
Andremo con
10.000 euro, ma tu hai 10.000 euro. Tra l'altro c'è un aspetto interessante.
Se hai 10.000 euro non sei povero, tanto per cominciare.
No, se hai 10.000 euro da spendere così, ovviamente non sei povero.
Tanto per cominciare.
La domanda che mi farei io è la seguente, cioè proprio a livello tecnico, pratico, no? Perché poi uno, perché poi la Meloni è una che piace molto parlare fare del pane di Naldino. Bene, passa questo provvedimento, puoi pagare, puoi comprare un oggetto a 10.000 euro con suonanti banconote senza che si debba tracciare il pagamento, benissimo. Come li tiri fuori 10.000 euro? Cioè tu hai mai provato, prova domani ad andare in banca, se hai quella cifra, perché non è tanta la gente in Italia che magari sul conto banca ha 10, 15, 20.000 euro da parte, non so, purtroppo questo è un popolo che fatica molto da quel punto di vista. Vai dal tuo direttore di banca, anzi allo sportello, e dici: beh, sono venuto a fare un prelievo. Benissimo, quanto vuole prendere? Ti dà 10.000 euro in contante? Voglio vedere se te li danno, sarebbe un diritto averli, però voglio vedere con quanta facilità si possono ottenere. Io credo che non, insomma, anche qua si stia come al solito portando avanti una narrazione piuttosto fantasiosa. Quindi se questa mia teoria fosse vera, e penso che ci siano delle buone probabilità che lo siano, tu devi già averli questi famosi 10.000 euro nascosti nel materasso, e quindi
ora li puoi cacciare, adesso li potrai cacciare,
li puoi tirare fuori e li puoi rimettere nel circuito di fatto in un sistema quasi molto simile a quello del riciclaggio di denaro sporco, che sostanzialmente cos'è il riciclaggio? È questo, no? Cioè tu i soldi che ti provengono da un'attività illecita li tieni da parte, non li puoi versare in banca, altrimenti il fisco potrebbe venirti a fare delle domande. Allora te li tieni nel proverbiale materasso, e poi se ti trovi un'attività parallela entro la quale far rimettere quel circuito, dentro la quale far immettere quella quantità di denaro, pagandoci una somma irrisoria delle tasse sopra e quindi ripulendo quel denaro e rendendolo di nuovo legittimo. Quindi è denaro che, se uno ce l'ha questi soldi, cioè, diciamoci la verità, è nero, punto e basta. Non ci giriamo intorno, ma chi ce l'ha non ce l'ha, i poveri, ragazzi, questo è.
Prima di salutarti voglio chiederti il commento, insomma, sei giornalista anche di un certo livello, anche se non fai carta stampata da un po', però prima, sempre durante le mie letture pomeridiane, ho intercettato un titolo sia su Corriere della Sera che sulla Stampa, no? Che mi ha un po' colpito a proposito della comunicazione.
Lo stesso titolo su due giornali?
Molto simile. Il Corriere della Sera diceva: il direttore della CIA in missione segreta a Kiev. La Stampa diceva: Kiev, la visita segreta del capo della CIA a Zelensky. E mi sono chiesto subito: ma se è una visita
segreta?
Esattamente. Come è possibile? No, perché prima stavamo parlando, diciamo, di un certo modello di comunicazione un po' confusionario sulla guerra in Ucraina, è off topic rispetto ai 10.000 euro, che è il tema che mi interessava un pochino approfondire oggi. Però colpisce, no, come anche dei quotidiani così importanti, no, non lo so, scivolino, per me uno scivolone, perché un titolo del genere è poco credibile. La missione segreta sembra più il titolo di un fumetto che, no, se è segreta sta missione, come fa a saperlo il Corriere della Sera, la Stampa?
Allora, io non ho letto questa notizia, quindi potrei dire una stupidaggine, però non facciamo i naif. Se la visita è segreta, i giornali la rendono pubblica dopo che la visita c'è stata.
Sì, ma non è una visita. Visita a sorpresa, no, segreta. Segreta fa ridere, segreta è secondo me è una specie di clickbaiting poco riuscito, perché la visita segreta, no, se è segreta rimane segreta, no? Se il capo della CIA va a parlare con Zelensky e per un sostegno più, magari, no, se non è segreta è una visita che magari ha sorpreso un ufficiale. No, ma mi ha fatto un po' sorridere, perché sembra veramente un titolo rivolto a una platea un po' così di ingenuotti. Oddio, la visita segreta, la CIA, che ci fa la CIA in Ucraina, capito? Mi ha fatto un po' questo effetto.
Ho capito. Oddio, io ripeto, non l'avete detto così, secondo me, cioè, a parte che fatto che possa essere stata segreta e che qualcuno abbia, diciamo, rivelato alla stampa di questo incontro, cioè, fa parte del nostro lavoro, voglio dire, qualche whistleblower, qualche talpa, qualche fonte che rivela questo, oppure semplicemente adesso bisognerebbe leggersi l'articolo, magari è successo 5 giorni fa e la stampa lo rivela adesso, quindi è stato un incontro segreto di cui poi la stampa è venuta a conoscenza, non lo so, però insomma. Dai.
Va bene, dai, non tu dici sto esagerando. Pablo Castellani, grazie tante come al solito. Immagino che ogni tanto ci risentiremo anche abbastanza presto in questi giovedì, così, di questi dialoghi notturni in radio. Va bene?
No, ho apprezzato moltissimo il pensiero di Valentino questa sera. Era particolarmente lucido.
È sparito. Non so che dirti. Non c'è più, è sparito, si è smaterializzato a un certo punto, non c'è più.
Va bene.
Forse è andato a tirare fuori il suo gruzzoletto, sapendo che di qui a breve magari
10.000, dici?
Mamma, forse sono 5, però se il tetto è 10.000, anche 6 vanno bene, anche 4 vanno bene, comunque è sempre meglio di 1, no? Sempre meglio di 1.000 o di 2.000, insomma.
Ma sai, semplicemente devi fare meno viaggi.
Sì.
Per chiudere, se tu questo discorso dell'evasione fiscale, riciclare 1.000 euro di nero è 10.000, cioè se tu hai 10.000 col tetto a 1.000 devi farlo 10 volte, col tetto a 10.000 lo puoi fare una volta.
E lo faremo una volta sola, Pablo, lo faremo una volta sola.
Lo farai, va bene.
Buonanotte, grazie.
Ciao, buonanotte a tutti, ciao, grazie.
Ringraziamo Pablo Castellani, giornalista e anche voce, ex voce, anche adesso è una voce perché c'è abbastanza spesso. Tirato Città Aperta, finisce qui la puntata di oggi di Book Notes, appunti di contemporaneità. Oggi si è parlato di soldi cash, 10.000 euro, mamma mia, una bella valigetta, un zainetto con 10.000 euro davanti a me, che bello, una bella cena, con 10.000 euro cash. Block Notes torna in diretta giovedì prossimo alle 22, in podcast lo trovate a partire da stanotte su radiocittaperta.it, poi su Spreaker, sulle piattaforme social di Radio Città Aperta e di Block Notes. E vi ricordo sempre, ovviamente, anche l'appuntamento delle 9 e i podcast di Book Notes. Si parla di libri, di letteratura e di cultura. Buon proseguimento e rimanete ovviamente sempre su radiocittaperta.it per ascoltare musica e notizie.